Sì, Marco, però temo che non riusciremo nemmeno a iniziare il discorso sulla sostenibilità, perché qui si è allargato il discorso, diciamo, suggerito da questo inserto che è uscito mercoledì scorso e sul manifesto, un inserto pesante, quattro pagine intere, e che aveva suscitato anche qualche attesa, perlomeno chi è interessato a questo argomento, perché era stato presentato come un inserto già nei quotidiani dei giorni precedenti. E anche il titolo, poi, quando siamo andati a guardare, c'era scritto in testa pensione beffarde a bassa quota. Quindi un titolo che, insomma, non sembrava abbastanza critico rispetto a quello che sta succedendo oggi, e quindi avevamo pensato che era giusto riporre qualche attesa nei confronti di questo inserto. E invece poi no, è stato molto deludente perché essenzialmente per le cose che non si dicono, perché troveremo modo anche di parlare delle cose che si dicono, ma le cose più gravi sono quelle che non si dicono. Si parla di quota 100 essenzialmente, ma chi sta parlando di quota 100 sta parlando di un anticipo delle pensioni pubbliche, e sarebbe giusto, anzi direi indispensabile, che questo discorso facesse riferimento, diciamo, a un contesto anche precedente, anche se vogliamo storico, insomma, di che cosa erano state le pensioni in Italia. E invece non si parla, per esempio, in tutte e quattro le pagine, come d'altra parte tutta la stampa non ne parla, la stampa sta parlando moltissimo di pensioni, no, però nessuno, e purtroppo nemmeno il manifesto parla, per esempio, di quanto sia l'importo dei contributi pagati a chi poi si aspetta una pensione. I contributi pagati, lo ripeto, gli ascoltatori di Radio Onda Rossa già lo sanno, sono il 33% del loro stipendio lordo. I lavoratori pagano il 33% di contributi esclusivamente pensionistici. Quindi è una collocazione, una risorsa enorme rispetto a un lavoratore, rispetto alla generalità dei lavoratori, no? Questa contribuzione così elevata che non ha pari in Europa e non ha pari nel mondo, così salata. Ma anche non è la sola cosa di cui non si parla. Non si parla assolutamente di quale sia stato l'impianto, che tra l'altro non è concluso, è ancora funzionante. Ad esempio, nell'ultima trasmissione abbiamo parlato di una caratteristica importantissima del sistema pensionistico varato nel 1969 in Italia, è ancora vigente, che è quello a ripartizioni, ossia un sistema pensionistico che non doveva ricorrere alle capitalizzazioni, non doveva ricorrere a mercato finanziario, non doveva inceppare o essere inceppato dalla speculazione finanziaria. Beh, di questo proprio non c'è traccia, no? In tutto l'inserto, e non c'è traccia sul fatto, per esempio, che mentre tutti i sistemi pensionistici in Europa si giovano di un contributo per le pensioni che lo Stato eroga raccogliendo perlomeno una parte delle risorse dalla fiscalità generale, in Italia questo non c'è. In Italia le pensioni previdenziali sono esclusivamente a carico dei lavoratori. Quindi quando si parla di deficit INPS, di buco rosso, di voragine, si sta parlando d'altro, si sta parlando di cose importanti come l'assistenza, come molte forme di assistenza che l'INPS gestisce, ma non certo delle pensioni per i quali i lavoratori hanno pagato i contributi previsti dalla legge, dalla normativa, e li hanno pagati così salati, come si diceva prima. Quindi tutto questo non c'è, e non c'è a ragion veduta, perché proprio il primo articolo sulla prima pagina di questo inserto, che è un articolo scritto da Michele Raetano, è un professore di economia, un professore associato della Sapienza, e adesso corre per la maggiore nella cosiddetta sinistra istituzionale con le sue proposte sulle pensioni. Però proprio nell'incipit del suo articolo dice, sto leggendo dalla prima pagina dell'inserto, la prima grande riforma fu realizzata dal governo Amato nel 1992, il governo Amato, vanno noti comunemente come l'inizio della demolizione del sistema pensionistico italiano. Nessuno si scriverebbe questa cosa, insomma, meno proprio di un'insipienza totale, no, perché si sa che il sistema pensionistico, come dicevo prima, ancora vigente, e questo è importante per alcuni aspetti di cui bisogna tenere conto, no? È nato nel 1969, al culmine delle lotte che i lavoratori sono riusciti a esprimere, no? Nell'anno appunto che era il 1969, a seguito di, però, di un ventennio di conflitti. Quindi quello è stato l'acme, e questa riforma del 1969 era il punto più alto del conflitto in quel momento, in cui è nata questa riforma. Allora, che un professore universitario di economia, non un passante qualsiasi, dica che la prima riforma importante sia stata quella di Amato, che nel 1992, questo è vero, ha incominciato a demolire quella riforma là, quella che, no, ha consentito per anni e anni di funzionare bene, no, alle pensioni pubbliche, di farle funzionare bene in maniera commisurata alla spesa che i lavoratori sostenevano per pagarsi le pensioni. Quindi è veramente un mistero come si possa arrivare a fare queste asserzioni così assolutamente inconsistenti. E però, ecco, volevo completare questo commento a questo articolo di Michele Raetano con la conclusione di un editoriale che è uscito ieri sul Sole 24 Ore, che aveva il titolo in prima pagina molto accattivante, si chiamava Il karma delle pensioni oggi si stringe. Due punti, il karma delle pensioni da oggi si stringe. Ecco, in questo articolo, se non è poi questo editoriale che si conclude poi a pagina 9, non è una gran massa di scritto, perché sono tre mezze colonne abbastanza stringate. Però la conclusione è, ci dà, diciamo, un altro aspetto di questo modo di ignorare che cosa sono ancora attualmente alcune parti del sistema pensionistico, ma soprattutto quello che sono state a partire dal 1969. Allora, la conclusione di questo articolo è la seguente, sempre di questo Matteo Prioschi, che diciamo è un guru e scrive di pensioni sul Sole 24 Ore. Nel 1969 la riforma Brodolini, legge 153, introdusse il sistema di calcolo retributivo, sostituì definitivamente il sistema a capitalizzazione con quello a ripartizione. Aperta parentesi, pago le pensioni di oggi con i contributi versati da chi sta lavorando quest'anno, così posso darli e pagarli subito. La perequazione, prosegue dicendo, descrivendo alcune caratteristiche di questo sistema pensionistico, che comprendeva anche la perequazione automatica degli assegni previdenziali agganciata a stipendi e all'inflazione, più altre misure. Qui scorda un po' le misure che forse dovrebbe ricordare, ed era per esempio la pensione agli anziani non capienti, quelli che non erano riusciti ad avere contributi in quel periodo particolare del dopoguerra, che era la pensione a tutti quelli che avevano superato i 65 anni e che appunto non avevano avuto la possibilità nella loro vita lavorativa di pagare le contribuzioni. Quindi è stata un'opera, diciamo, di vero stato sociale, no? Di lotta alla povertà e all'incapienza, e invece Brioschi se ne dimentica. Ma poi passa e continua a dire, dopo qualche anno erano già evidenti gli effetti deleteri sui conti pubblici, ma per riuscire a correggere la rotta si è dovuto attendere il 1992, riforma Amato, e il 1995, riforma Dini, perché a concedere si fa in fretta, togliere è più difficile. Quindi ecco la corsa a quota 100 disponibile fino al 2021, poi si vedrà. E qui l'articolo si conclude. Allora, credo che anche questo, diciamo, autore, grande esperto di pensioni, ne dica di bugie, ma di stronzate formidabili, per esempio dimentica che proprio nel 1992 il governo Amato, per esempio, ha aumentato l'età pensionabile di 5 anni in un solo colpo, e contemporaneamente ha incominciato un processo di riforma che ha attinto a man basso nelle risorse di tutti gli enti previdenziali. Praticamente nel 2001, poi alla fine, una tappa di questo percorso, che appunto era cominciato con Amato, ma che si era protratto in azioni demolitorie, nel 2001 c'è stata una legge, che la 410, la quale imponeva a tutti gli enti previdenziali, che fino allora erano stati costretti ad investire una parte dei contributi dei lavoratori, erano stati costretti a investirli in immobili per averli al sicuro, e perché la rendita degli immobili consentisse di pagare le pensioni, e questo esproprio viene calcolato, è stato calcolato dalla Corte dei Conti, ho qui davanti la tabella, 129 miliardi, lascio stare le frazioni, 129 miliardi, che sono stati espropriati agli enti previdenziali tutti, ma contrariamente a quello che diceva Prioschi quattro righe prima, ben 84 miliardi erano dell'INPS, degli enti previdenziali, quello che ha dovuto conferire allo Stato la maggior parte del futuro arricchimento, no? 84 miliardi conferiti dall'INPS allo Stato. Per farne che? Ma per abbassare il debito pubblico. Questa è stata e rimarrà, credo, per anni ancora il refrain con il quale saccheggia ricchezza pubblica, ricchezza in questo caso mobiliare, nel senso di crediti che l'INPS aveva, e immobiliare nel senso di immobili, sia diciamo residenziali che commerciali, no? Lo Stato li ha avvocati a sé, perché l'obiettivo era quello. Ci dice la Corte dei Conti che quell'obiettivo è andato assolutamente fallito. Ce lo dice già nel 2006, quando ho fatto una relazione specifica sull'andamento di questa, che qualche ascoltatore ricorderà, aveva come nome la cartolarizzazione. La cartolarizzazione significava che lo Stato prendeva tutti questi beni immobili e crediti degli enti pubblici e li rivendeva a prezzi che dovevano essere convenienti per abbassare il debito pubblico. Bene, di questi 129 miliardi requisiti agli enti previdenziali, no, ne sono entrati solo 57, perché il resto si è perso per strada, o perché gli immobili sono rimasti invenduti, o perché sono stati venduti a prezzi più bassi di quelli del mercato. Insomma, di 84 miliardi che aveva conferito l'INPS allo Stato, la realizzazione in realtà è stata solo di 20 miliardi. Qualcuno ricorderà che questa cartolarizzazione era soprattutto nota con il nome di SCIP 1, SCIP 2, SCIP 3, SCIP 4, era l'acronimo di una società creata ad hoc per mettere sul mercato i beni immobiliari e mettere sul mercato anche i crediti che erano stati requisiti, ossia la ricchezza reale di cui disponevano gli enti previdenziali. Ecco, questo Prioschi non lo dice. Non solo in quegli anni in cui sembrava che si vivesse nell'oro, non era assolutamente l'età dell'oro, era soltanto della remunerazione dovuta al gran prelievo di salario che si faceva sugli stipendi dei lavoratori, no? Ecco, e quindi sembrava che stessimo alla canna del gas a leggere qua, no? Che finalmente è arrivato Amato e ha interrotto questa vergogna delle pensioni, stiamo pensando, parlando di pensioni che si aggirano lorde intorno ai 2002-2004, che quindi al suo netto vanno intorno ai 1500-1800, no? Di pensioni che consentivano, come dice la Costituzione, di procedere a una vita dignitosa. Ecco, questo è, diciamo, da una parte ci abbiamo ignorare del tutto questa riforma, no? E il carattere valoriale e popolare della riforma del 69, e dall'altro invece, no, mentire spudoratamente per fare credere altro da quello che non è stato in realtà. Pensate un po' che in quel momento almeno 84 miliardi sono stati sottratti in una sola volta all'INPS. Ma tenete presente che l'INPS già sosteneva con i contributi dei lavoratori molti oneri impropri che erano dovuti a compiti dello Stato, come l'assistenza, come un sostegno al reddito, che dovevano far parte, diciamo, della fronte assistenziale dello Stato, quindi dovevano potersi giovare della fiscalità generale e non ricorrere ai soli contributi dei lavoratori. Quindi noi ci abbiamo, insomma, due facce della stessa medaglia, dello stesso discorso: da una parte ignorare che cosa è e quale è stato l'impegno nato da questa riforma in decenni in cui si è potuto accedere a pensioni dignitose, no, e dall'altra parte invece mentire su questa riforma, che è una cosa che si fa usualmente, anche usualmente, ad esempio le pagine sono state di giornale, hanno riportato tutta la notizia che l'INPS ha approvato il bilancio del 2018 con 117 miliardi di debito. Quei 117 miliardi di debito che lo Stato dovrà dare all'INPS non sono un debito, sono il riconoscimento di un'attività svolta. Qui rischio di ripetermi, ma insomma tenete presente, dalla cassa integrazione agli assegni familiari, all'indennità di malattia, all'indennità di gravidanza, sono tutte cose che paga l'INPS, no, ma li paga perché le leggi dello Stato dicono che debba essere l'INPS ad erogare questi servizi, ma sono chiaramente servizi che andrebbero caricati sulla fiscalità generale e non sui contributi pensionistici dei lavoratori. Allora, insomma, stiamo malamente messi. Adesso mi viene da fare un inciso dopo questa lunga introduzione. Pensate quanto è importante, per me lo è proprio, avere una radio come Radio Onda Rossa che dice cose che altri non dicono e cercano operativamente proprio e operosamente di cancellare, no? Dalla memoria, dall'esperienza dell'umanità italiana, perché non se ne abbia il ricordo, perché si creda che non ci possa essere sistema pensionistico che non si giovi della speculazione finanziaria. Quindi io credo che, insomma, nel corso di questo discorso mi viene da sollecitare proprio di abbonarsi e di sottoscrivere con grande convinzione l'abbonamento a Radio Onda Rossa. Allora, proseguendo, diciamo, nell'esame di questo inserto, faccio un breve elenco di chi sono quelli che hanno scritto su questo inserto, e oltre a Massimo Franchi, che insomma, scrive perlomeno 3 articoli, no? Ci sta anche un Guglielmo Lovi, ci sta un Durigon che viene intervistato da Massimo Franchi, e quello che poi, il quarto che ho già detto prima, è Michele Reggio. Allora, fatemi concludere un po' su questo professore Michele Reggio, che è economista, che sta conducendo questa sua battaglia di riforma delle pensioni, e la sta conducendo in sede sindacale, perché perlomeno, per quello che io ne so, la sua presentazione di questa riforma l'ha fatta in un forum organizzato da Rassegna Sindacale, che è appunto una rivista della CGIL, forum nel quale lui ha avuto modo di poter raccontare questa riforma, che è una riforma agghiacciante, guardate, perché la riforma delle pensioni è, come la pensa Reitano, è l'esito del peggio capitalismo neoliberista che si possa immaginare. Il discorso che fa grosso modo è questo Reitano, dice: visto che gli occupati sono pochi, visto che i salari sono bassi, visto che i precari sono tanti e sono sempre più precari, allora facciamo una pensioncina da miserabili, da questuanti, e il governo può tirare fuori, non si capisce più da quale punto, da dove, perché la fiscalità sta per di nuovo, ancora per abbassarsi, no? Una pensioncina da 980 euro lordi al mese per questi lavoratori che non hanno potuto lavorare a lungo, che quando hanno potuto lavorare l'hanno fatto in maniera saltuaria, che quando hanno lavorato sono stati dei precari, no? Di quelli intermittenti che non riescono a lavorare. Ora, che questo lavoro si fa, che questo discorso si faccia in una sede sindacale, tra l'applauso, no, dei sindacalisti, è allucinante. E pare che si debba avere nei confronti del neoliberismo lo stesso atteggiamento che si deve avere nei confronti di una esplosione vulcanica. È la natura, no, che ci impone di lavorare con i bassi salari, di essere precari, insomma tutta una serie di cose che uno si pensa che sindacati, accademici che si affiancano ai sindacati, pensano che c'è speranza di cambiarli, che qualche cosa potrebbero cambiare. No, nella proposta di Reggio sembra che questo tutto debba venire accettato e reso compatibile con delle pensioni compatibili, quindi miserrime, assistenziali, e soprattutto rendendo sempre più marginale il lavoro. Chi sono gli altri che intervengono? Sicuramente questo Guglielmo Loi, conviene ricordare questo personaggio, perché Guglielmo Loi è un sindacalista, un dirigente sindacale, segretario nazionale della UIL, che da 2 anni fa parte del CIV dell'INPS. Il CIV dell'INPS è il comitato di indirizzo e vigilanza che dovrebbe vigilare da un punto di vista, diciamo, civile, sindacale, l'opera, come opera l'INPS, no, e la politica che l'INPS attua. Bene, questo CIV, io credo che Massimo, la maggior parte degli ascoltatori non sapeva nemmeno che cosa fosse, nemmeno che esistesse, è rimasto un residuo, no, di un potere sindacale ridotto al margine e all'ossequio del potere, comunque, di chiunque sia e in qualsiasi modo, no, si comporti il potere. E allora questo Guglielmo Loi, la prima cosa che viene in mente di chiedergli, no, ma dove stavi tu, sindacalista, mentre i governi che si sono succeduti saccheggiavano le risorse pensionistiche prese dai salari dei lavoratori? Ma io faccio un esempio molto attuale: quando questo Guglielmo Loi era già il presidente del CIV, tra l'altro il CIV, questo comitato, è formato da perlomeno una ventina di sindacalisti, no? Di tutte le, diciamo, di tutte le sigle sindacali esistenti. Lui ne è il presidente, ma insomma, questi sindacalisti hanno trovato un modo per trovarsi una poltrona infilandosi nel CIV. Allora, questo sindacalista dove stava quando il governo, da perlomeno da Prodi in poi, da Renzi in poi, ha attinto alle risorse versate dai lavoratori come contribuzioni pensionistiche per destinarle ai padroni? Tu come? C'è stato dal 2014 una decontribuzione dei lavoratori, nel senso che non sono stati dati ai lavoratori i contributi che spettavano versandoli all'INPS, e questa cifra ha raggiunto la bellezza nei 4 anni che vanno dal 2014 al 2017, la bellezza di 70 miliardi. 70 miliardi di decontribuzione, ossia di soldi che i lavoratori avrebbero dovuto percepire come salario differito, nel senso come salario che doveva poi servire a pagare le pensioni, e questi soldi non sono entrati all'INPS. Ben 70 miliardi. E che cosa sta dicendo adesso del fatto che questa decontribuzione con questo governo sta proseguendo e che negli ultimi anni solo la decontribuzione ha fatta, diciamo, millantate come spinta alla assunzione di lavoro stabile anziché precario, non ha ottenuto nessuno, ma nemmeno una briciola del risultato che aveva motivato, no, questa decontribuzione. Bene, questa decontribuzione ha raggiunto i 15 miliardi perché, prima avevo parlato di 70 miliardi, quello che non fa parte di questi 70 miliardi è una decontribuzione in parte storica, no, rispetto al quale il CIV si sarebbe dovuto far drizzare i capelli in testa e chiamare subito tutti i giornalisti a fare conferenze stampa un giorno sì e l'altro no, perché questa risorsa destinata alle pensioni invece non c'era, spariva prima di arrivare nelle casse dell'INPS. Questa decontribuzione storica in parte era proprio storica, che non aveva niente a che fare con l'attualità. Ci sono stati settori dell'economia che hanno avuto una decontribuzione elevatissima perché negli anni in cui era stata decisa questa decontribuzione, mettiamo come esempio l'agricoltura stava in seria difficoltà, il lavoro di molti lavoratori dell'agricoltura no, era minacciato da una progressiva industrializzazione e poteva essere una misura che ancora aveva un senso, quella della decontribuzione per i lavoratori dei lavoratori dell'agricoltura. Ma come al solito, anche in questo caso, questa decontribuzione doveva essere sostituita da dei contributi che pure in qualche esperienza si erano avuti, contributi figurativi, contributi che non venivano pagati dai datori di lavoro ma che venivano conteggiati e poi caricati sullo speso della fiscalità generale. Ma questo non è avvenuto. Pensate per esempio all'apprendistato. L'apprendistato paga contributi pensionistici che sono dal 10 al 14%. Voi mi spiegate perché l'apprendistato debba essere considerato così favorevolmente quando oggi l'apprendistato in via ordinaria può durare 5 anni. L'apprendistato è ormai un favore, uno sconcio di favore fatto agli imprenditori, ai padroni, perché in 5 anni uno si prende due lauree trimestrali. E poi ci sono pure le deroghe dopo i 5 anni, no? Eppure ancora esistono queste decontribuzioni. Quindi decontribuzioni storiche che dovrebbero essere cancellate, decontribuzioni che non hanno più nessuna ragione d'essere, perché sono cambiati le modalità del lavoro e le disponibilità dei padroni che guadagnano a sfottere, no? E questo signore, no, Guillermo Loi, non ha niente da dire in quanto presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, e invece scrive delle banalità e anche delle falsità sull'inserto del manifesto. Ma per dirne una, per esempio, di queste falsità è che lui dice che, insomma, allude al fatto che che l'aumento dell'età, l'età di vita, le aspettative di vita di un lavoratore sono aumentate di 20 anni, ma non dice che questo era nel 1959 rispetto alle aspettative di vita di oggi, seppure a me 20 anni non sembra che siano vere. ma dal 1959 non c'entrano niente con la riforma che forse lui si è dimenticato, no? È nata nel 1969, non nel 59. Quindi ci sono una serie di banalità in parte, ma soprattutto di responsabilità che questo dirigente sindacale, Will, che ha assunto la carica di presidente del CIV, no? E che, guardate, stranamente, ed è veramente un campanello inquietante, un presidente del CIV dovrebbe avere i suoi introiti pubblicati nel sito ufficiale dell'INPS. Beh, si è andato a cercare qual è il reddito questo Guglielmo Novi, voi trovate una scheda sbarrata in ogni suo spazio, campo, dove praticamente sembra che questo personaggio viva di niente, viva di aria, non ha redditi, non ha case, non ha automobili, non ha nulla. Beh, sarà a carico della moglie, penserete. Allora andate a cercare, siccome è obbligatorio che questi personaggi pubblici non solo pubblichino i loro redditi, ma anche quelli dei familiari fino al secondo livello, no? E la moglie, come gli è possibile fare, si rifiuta di compilare. Quindi troverete anche nel sito dell'INPS il modulo per la notifica dei redditi all'INPS sbarrato, dicendo che semplicemente non ha creduto opportuno, non ha voluto dichiarare questi redditi. Forse questo è legale pure, ma ditemi voi, in mano a chi siamo, se non si riesce nemmeno a sapere questi dati elementari da uno che comunque una carica di presidente la assolve. È una considerazione che però già dobbiamo trarre da questo insieme di personaggi che hanno scritto su questo inserto, no? È che in maniera diretta o indiretta tutti quanti sembrano che abbiano un filo, un filo rosso che li unisce, e il filo è quello dei sindacati, dal professore che si fa lanciare e opera dentro le riviste sindacali, da Durigon, che è un sottosegretario che copre il compito di sottosegretario al Ministero del Lavoro e che Vox Populi li indica come uno dei maggiori e convincenti e convincitori di tutto il percorso di quota 100. Allora, ecco, questi personaggi vengono associati, messi insieme da questo, anche se appunto se, questo Durigon, tra l'altro, perché è associabile? Perché era un dirigente dell'UGL di Latina, che è riuscito, pare, leggendo altri articoli di giornale, che si è riuscito a entrare nella Lega proprio giusto in tempo poi per diventare sottosegretario ed essere il promotore di questa grande riforma, no? Che è quota 100. Noi, insomma, questa di quota 100, ogni volta la dobbiamo richiamare, è una riforma che non è assolutamente una riforma, è un consolidamento della riforma, della controriforma Fornero, no? Chi va in pensione con quota 100 paga delle penalità altissime, e non stiamo parlando solo della diminuzione della pensione dovuta ai minori, alla minore quantità di contributi, ma stiamo parlando di un 5% per ogni anno di anticipo che si ottiene con quota 100, no, che verrà a mancare per il resto dei 20 anni, per tutti gli anni in cui si godrà la pensione. Quindi, ecco, Durigon è un personaggio che è credibile che sia lui l'inventore o comunque il promotore, comunque il sostenitore di quota 100, perché è, diciamo, terra sua quella di lavorare per i padroni e contro i lavoratori. Ultima conclusione è due colonnine non particolarmente ampie, in cui si dà conto, probabilmente è un lavoro redazionale, il titolo è CGIL, CISL e UIL, due punti: serve vera flessibilità e separare la previdenza dall'assistenza. Allora, chi legge queste colonnine rimane attonito, perché si capisce che la critica più rilevante che i sindacati confederali fanno al provvedimento di quota 100 è che sia solo di 3 anni, che non ci sia la possibilità per tutti di accedere alla quota 100, non c'è alcun riferimento al costo che, no, i lavoratori che devono andare dovranno pagare. Un riferimento ricorrente c'è, è importante, ma ormai viene banalizzato per il modo in cui viene ripetuto, e c'è evidente che, per esempio, le donne sono quelle più penalizzate, di quelli che sono già andati in pensione con quota 100 sono soltanto il 10%, quindi poco più di 2.000 donne su 26.000 sono andate in pensione con quota 100, ma per l'evidenza, l'evidenza ragione che dice Raetano, perché per una donna è sempre più difficile, lo è stato sempre difficile avere una vita lavorativa regolare, no? e continua. Quindi la stanno pagando cara, nel senso che nemmeno con le penalizzazioni che pure 400 prevede ne possono usufruire, perché il requisito minimo per andare con la pensione con la quota 100 sono la bellezza di 38 anni di contributi pagati. Ecco, quindi questa la discussione, la critica nei confronti di questo inserto, oltre ad averci deluso, però ci ha dato anche la possibilità di un po' riesaminare qual è, diciamo, in sede politica e sindacale, no, l'atteggiamento che si ha attualmente nei confronti delle pensioni. Si tenta di far credere che la riforma sia cancellata, ecco una cosa che gli ascoltatori poi avranno modo, se ci si ascoltano con attività, avranno modo di capire anche come avvenga, è che quella elevatissima contribuzione del 33% sul salario lordo, no, era una cosa legata a un progetto organico di pensioni, con pensioni dignitose, con una copertura di gran parte solidaristica e mutualistica. E che cosa sta facendo il governo? I governi che si succedono stanno strizzando e appropriando e saccheggiando di questa ricchezza senza no? Se al lavoratore venga restituito nulla, lui paga il 33%, però poi non gli viene dato più la pensione prevista dal sistema retributivo che era collegato, e gli viene considerato ancora un porcellino che non è mai esistito, nel quale ha messo le monetine e, rotto il porcellino, prende quello che c'è. Quindi siamo messi molto male e credo che sia indispensabile, anche con l'aiuto di Radio Onda Rossa, di prendere coscienza, capire, conoscere e trovare il modo di lottare anche per una previdenza di cui abbiamo ancora milioni di lavoratori che possono testimoniare che funzionava. Ha funzionato, era una impresa finanziaria popolare, no, che riusciva a tenere lontano il mercato finanziario e a trasformare i salari in pensioni e le pensioni in nuovo salario. Quindi una economia circolare che ci auguriamo che possa rimanere in piedi grazie anche al conflitto che riusciremo a creare. Quindi concluso questa puntata, ringrazio gli ascoltatori, le ascoltatrici, e ci sentiamo martedì prossimo.
Benissimo, a martedì allora, un saluto, ciao Piero.
Ciao Marco, ciao a tutti gli ascoltatori.